Selezioniamo le interviste realizzate e le riproponiamo per voi. Musicisti, innovatori, artisti, sportivi, operatori sociali. Raccontiamo la città che cambia. Un archivio unico a disposizione. Scelti da noi e messi in onda per voi. Unica Radio, B-Podcast.
Su Unica Radio abbiamo Mattia Pinna con noi, autore del libro Blue Eyed Tokyo, che è stato presentato il 14 febbraio alla MEM di Cagliari. Benvenuto Mattia.
Ciao, grazie mille, grazie per avermi invitato.
Mattia, grazie a te. E una prima domanda che vorrei farti riguarda appunto la passione per la scrittura. Quindi com'è nata e soprattutto quando hai iniziato poi effettivamente a scrivere?
Allora, la mia passione per la scrittura diciamo che è abbastanza datata. Questo è il primo romanzo che pubblico, l'ho pubblicato proprio alla fine del 2022, quindi ormai c'ha un annetto di vita, però di fatto io scrivo da quando ero piuttosto piccolo, infatti non è neanche il primo romanzo che scrivo, è solo il primo che pubblico, poi in realtà ho scritto racconti e un sacco di altre cose. Oltretutto io scrivo molto anche per lavoro, perché mi occupo di marketing e in particolare sono un copywriter, quindi mi occupo proprio di scrivere anche per creare contenuti pubblicitari, per aziende e per un sacco di cose. Quindi diciamo che la scrittura è sempre stata un po' trasversale a tutte le cose che ho fatto nel tempo. E ho iniziato a scrivere piuttosto da piccolo, forse un po' per input che ho avuto in famiglia con mia madre, insegnante di lettere, che quando ero piccolo mi leggeva le poesie di Leopardi, però è stata diciamo una cosa che mi ha sempre accompagnato un po' per passione, anche perché io sono una persona a cui piace fare tantissime cose e quindi la scrittura è un po' quella passione tra tutte le altre che mi ha sempre permesso un po' di unire tutte le altre. Infatti proprio dico che è quella cosa che mi serve per unire i puntini, per parlare e comunicare di tutte le cose che mi piacciono, mi appassionano, che studio, che leggo e che faccio. Quindi è stato un percorso che mi ha sempre un po' accompagnato in tutto quello che ho fatto nel tempo.
Quindi mi immagino che anche poi il percorso che ti ha portato a scrivere Blue Eyed Tokyo sia stato abbastanza lungo. È una cosa che ho letto all'interno poi della tua biografia, il fatto che tu hai vissuto in Giappone diversi anni fa, quindi mi sono chiesta anche la tua permanenza in Giappone ha influito poi nella scrittura di questo libro?
Assolutamente sì, io non avevo mai scritto nulla sul Giappone prima di aver vissuto in Giappone, però di fatto è proprio stata quasi una illuminazione diciamo per quanto riguarda questo libro, nel senso che io mi trasferì per la prima volta in Giappone nel settembre del 2015, ho fatto un anno di università lì, e l'idea di Blue Eyed Tokyo, del romanzo, proprio diciamo l'ossatura della storia, mi è venuta in mente al secondo, forse terzo giorno che ero arrivato in Giappone, quindi è stato proprio una quasi una folgorazione, esatto. In quel momento mi trovavo tra l'altro in un treno che sembra quasi un po' uno stereotipo, come le startup che nascono nel garage e invece le idee dei romanzi come la Ruling che nascono in treno, però di fatto è successo proprio così, che ero in treno, in questo treno particolare in mezzo diciamo a questo paesaggio bellissimo autunnale, e mi venne in mente un po' tutta questa storia che poi ovviamente ci ha messo anni a svilupparsi. Però sì, il Giappone è fondamentale nella scrittura del romanzo, non solo perché tutti i luoghi che sono descritti nel libro sono proprio luoghi che ho visto, che ho fotografato, che ho conosciuto di persona vivendo lì, ma anche perché è una storia, quella che racconto nel romanzo, che è possibile e ha senso solo in relazione alla cultura giapponese. C'è una serie di elementi culturali, di cose che ho visto, di cose che mi hanno colpito, di differenze rispetto alla nostra cultura occidentale, sono proprio quelle che poi mi hanno dato il là per creare questi personaggi e poi le dinamiche che li hanno portati a evolversi nel corso della storia. Infatti quello che dico spesso è che non ho semplicemente voluto ambientare un romanzo in Giappone, ho voluto raccontare una storia e quella storia era possibile solo in Giappone per tutta una serie di motivi. Quindi assolutamente sì, diciamo il mio rapporto con quel paese è assolutamente fondamentale per poi, cioè è stato assolutamente fondamentale per poi la realizzazione del libro.
Io che non sono mai stata in Giappone sono molto incuriosita da questo racconto, non conosco bene la cultura, quindi quali sono stati poi due, tre elementi che ti hanno principalmente colpito e che hai deciso poi di allegare in qualche modo, di introdurre all'interno del tuo romanzo?
Ce ne sono tantissimi, per cui diciamo questo è un tema che prenderebbe un'intera presentazione del libro è proprio di questi argomenti qua, però ne posso riassumere sicuramente un paio che sono stati assolutamente fondamentali, che sono proprio centrali in quello che racconta la storia di Blue Eye Tokyo. Il primo è il diverso ruolo, la diversa concezione che i giapponesi hanno rispetto a noi della rottura e della distruzione in generale. Questa è un'idea che mi venne in mente quando andai a visitare un tempio importantissimo in Giappone, nella località di Ise, che ha questa particolarità che a me colpì tantissimo, che è un po' come la nostra San Pietro. È un posto dove praticamente solo l'imperatore e la sua famiglia possono entrare, con dei cimeli preziosissimi per il paese, quindi veramente un luogo sacro. Eppure questo luogo così sacro ogni 20 anni, da 1400 anni, viene appunto buttato giù e ricostruito a fianco uguale. Quindi è come se noi praticamente prendessimo un qualcosa di sacro, di importante per noi, lo buttassimo giù, come può essere appunto San Pietro o il Colosseo, e ogni 20 anni lo ricostruissimo per averlo sempre perfetto lì a fianco, che è proprio una concezione lontanissima da noi. E questa ha tutta una serie di implicazioni su cui si potrebbe parlare tantissimo, proprio su come la vita viene vista in modo ciclico, come il valore che noi diamo alle cose è diverso da quello che si può dare a un'altra cultura. E ovviamente questo ha tutta una serie di implicazioni che poi ho creato per scrivere i personaggi e le dinamiche della storia. Però ce ne sono molte, noi in Italia conosciamo abbastanza bene, abbastanza famoso perché è arrivato anche da noi, il tema dei hikikomori.
Sì.
Però c'è un altro che per esempio noi non conosciamo, ma che è rilevante tanto quello in Giappone, che è quello degli johatsu, gli evaporati, cioè una grandissima quantità di persone, centinaia di migliaia di persone che ogni anno spariscono in Giappone perché decidono all'improvviso di iniziare una nuova vita. Quindi pagano per avere dei nuovi documenti, una nuova identità, e venire ricollocati in altre parti del paese proprio per staccare totalmente con la loro vita precedente. E anche questa è stata una cosa che io non conoscevo fin quando non sono arrivato in Giappone, ed è una cosa che mi ha impressionato e poi è diventata una parte, diciamo, che ho voluto raccontare nella storia, ecco. Questi sono i primi due che mi vengono in mente, ma ce ne sono veramente tanti.
Quindi a proposito di questo, di una cultura che appunto è molto lontana da noi, mi immagino un po' come potrebbe essere stata la tua presentazione del libro e quindi anche la reazione degli spettatori al libro stesso, al romanzo. Tu come l'hai vissuta?
Per me è sempre molto bello quando faccio le presentazioni, ne ho fatte diverse sia in Sardegna sia fuori. Ed è sempre molto bello perché, a parte che io mi appassiono tanto quando parlo di queste cose, quindi per me è anche molto divertente, ed è stata anche un po' una nuova esperienza, perché appunto è il primo romanzo che pubblico, quindi è da un anno che faccio queste presentazioni, ed è molto interessante vedere proprio l'interesse che c'è nelle persone quando si parla di queste differenze culturali, e anche poi l'interesse che hanno una volta che vanno a leggere il libro dopo la presentazione. È molto bello quando rivedono nel libro le cose di cui si sono parlate durante la presentazione, quindi questo è uno degli elementi che più, diciamo, mi fa piacere, perché si vede che non è una lettura poi superficiale, ma è una lettura che beneficia in qualche modo di quegli argomenti di cui si è parlato prima, ovviamente sempre senza fare spoiler sulla storia. E quindi diciamo è sempre un bello scambio, anche perché poi in tutte le presentazioni che ho fatto fino adesso c'è sempre stato molto, molto dialogo, non tanto io che spiego basta le cose in modo un po' noioso, unidirezionale, ma mi piace proprio anche parlare, dialogare, la questione delle domande, quando proprio si interessano magari a delle cose, delle sfumature che tu hai accennato, e poi vedi che sono proprio interessati a scoprire di più su degli elementi che spesso non sono appunto conosciuti in Occidente, la cultura giapponese, che è molto, diciamo, apprezzata, molto ha molto il fascino diciamo in Italia, cioè abbiamo molto il mito del Giappone, però poi quando andiamo a vedere anche gli aspetti più torbidi, più complicati, a volte non li conosciamo, cioè, è proprio bello quando emergono questi aspetti nascosti e poco conosciuti del Giappone. E quando mi rendo conto che appunto il mio libro, la mia storia riesce a colpire da quel punto di vista, soprattutto magari nel finale, quando un po' si capisce un po' il tutto, e che si riesce a fare una lettura anche un po' più consapevole di cosa c'è dietro, diciamo, quello è proprio quando si crea l'alchimia perfetta, appunto, tra le presentazioni, tra l'incontro col pubblico e poi l'esperienza di lettura dopo. Quindi, diciamo, ogni presentazione è sempre diversa ed emergono sempre nuovi argomenti che poi sono interessanti anche per me, per andare poi ad approfondire magari degli argomenti su cui appunto escono delle cose a cui non avevo neanche pensato prima.
Esatto, poi il dialogo serve un po' a entrambe le parti, no? Ci sono degli spunti nuovi che magari tu scrittore non avevi percepito a fondo, e anche per lo spettatore conoscere qualcosa di completamente nuovo. Una sì. Ultima domanda che vorrei farti invece riguarda un po' uno spoiler sui prossimi lavori che magari hai in mente, dato che mi hai detto che questo è il primo libro sì che pubblichi, ma non il primo libro che scrivi. Hai in mente magari di lavorare su qualcosa di un po' più vecchio, o hai già in mente qualcosa di nuovo da poi realizzare e continuare a scrivere?
È una bella domanda su cui non ho una risposta precisa, perché purtroppo facendo tante cose per me è difficile anche avere il tempo di scrivere nuove cose, anche perché per me è fondamentale, uno, se scrivo per pubblicare qualcosa, è avere qualcosa di importante da dire. Quindi se non ho quell'idea, quella cosa che voglio comunicare, che dice ok, ne vale la pena adesso sedermi e lavorare per 2 o 3 anni a un libro, non mi metto. Magari raccolgo delle idee, però prima o poi di trasformarlo in qualcosa di concreto passa molto tempo. E poi io sono molto puntiglioso, quindi sono lento a scrivere, non per pigrizia, anzi, ma proprio perché io sono, per me proprio la scelta delle parole, la scelta di come costruire determinate scene, voglio che le cose siano fatte in un certo modo, per cui è scrivere qualcosa come un libro intero e non magari un semplice racconto è qualcosa di importante, quindi devo dargli il giusto tempo. Sono anche abbastanza combattuto, devo dire la verità, prima o poi penso che il romanzo che ho scritto ci rimetterò mano e in qualche modo da qualche parte prima o poi vedrà la luce. Sono anche tentato probabilmente di scrivere un possibile seguito di questo libro, che non faccio spoiler, ripeto, però nel finale insomma fa capire che potrebbero esserci delle cose. Mm-hmm. È autoconclusivo, però lascia comunque spazio a poter creare, diciamo, ad ampliare quel mondo, mettiamola così. E poi le idee sono tante, però devo essere sicuro che nel momento in cui porto avanti quelle idee, devo essere sicuro del progetto fino al 100%, quindi devo essere sicuro che sia diciamo un prodotto che effettivamente sia all'altezza di quello che ho già fatto, ecco. Quindi vediamo. Poi a fine anno probabilmente mi trasferirò di nuovo in Giappone per un periodo. Bellissimo. Quindi diciamo quello potrebbe essere un periodo di autoconvincimento. Mm-hmm. per iniziare, ecco, qualcosa di nuovo, vediamo.
Mattia, io ti faccio un grossissimo allora in bocca al lupo per tutto, e ti ringrazio ovviamente per essere stato qui con noi. Ricordiamo ovviamente agli ascoltatori il nome del tuo libro, Blue Eyed Tokyo, che possiamo trovare ovunque, sia in libreria che nelle piattaforme, diciamo, digitali.
Sì, esatto.
Benissimo, Mattia, io ti ringrazio ancora tanto per la tua disponibilità.
Grazie a te.
Vi ricordiamo che potete ascoltare questa e tante altre interviste su unicaradio.it, Spotify e Google Podcast.
Noi selezioniamo le interviste e le riproponiamo per voi. Riascoltale su unicaradio.it o scaricale. Unica Radio, portala sempre con te.